e la gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Pare di averlo sentito il grido della gente, Forza Napoli sempre, vero Tony Molà? Buon pomeriggio a tutti, cari amici, ascoltatori, amici sportivi, appassionati di calcio e del Napoli, questo è Forza Napoli sempre, ogni giorno dalle 12 alle 13 qui su Radio Marte, dal lunedì al venerdì. Dunque, si ricomincia con il calcio e con il campionato, domani sera Genoa-Napoli, ma domani è una giornata campale, un sabato da vivere senza pause, tutto d'un fiato. Alle 15 si gioca Juventus-Lazio, alle 18 il derby di Milano Inter-Milan e alle 20:45 Genoa-Napoli. Insomma, tre partite da seguire, una dietro l'altra. Ricomincia col botto il campionato dopo la pausa della nazionale di Spalletti, che ha pareggiato con la Macedonia del Nord 1-1 e ha battuto l'Ucraina. L'Ucraina, e quindi si è posto in una posizione di vantaggio per arrivare secondo nel suo girone e qualificarsi ai campionati europei. 339-666-9990 per intervenire attraverso i messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. C'è Emanuela Castelli in redazione che salutiamo, chi vi parla è Gianluca Gifuni, e chi c'è dall'altro lato del telefono è il signore dei signori del Corriere dello Sport Stadio, Antonio Giordano. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, con una cassa di vini che ti regalerò per tutte le belle parole.
Beh, insomma, ho soltanto detto che sei un signore, ma è un dato oggettivo.
Sì, no, semplicemente io faccio un'operazione. Dato che mi devi 800 bottiglie di vino, più o meno come da promesso, ne sottraggo semplicemente 6 e diventano 7,94.
Grazie, Antonio, sei molto
buono. Un signore?
È stato un signore, e allora facciamo così.
Oh, abbiamo ritrovato la Castelli, ragazzi.
La Castelli è di fronte a me, io la vedo e tu no.
Abbiamo ritrovato la Castelli, che insomma vuol dire che è una gran bella giornata.
Sì.
Cioè, per me è un po' meglio perché a te di fronte, però.
No, non è un castello di sabbia.
No.
Senti Antonio, tu immagino stia raggiungendo il centro sportivo di Castelvolturno, dove alle 12:45 ci sarà la conferenza stampa di Rudy Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli, conferenza che dalle 13:30 vi trasmetteremo integralmente qui su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Ti chiedo subito, due settimane fa il Napoli perdeva con la Lazio in casa, ecco, da cosa può ricominciare Garcia domani sera il suo campionato, la sua stagione? Qual è l'elemento da cui deve
cominciare? Sarebbe troppo semplice dire dal primo tempo della partita con la Lazio, che mi è sembrata la cosa più bella che si sia vista in questa prima fase della stagione. Invece credo che debba ripartire da se stesso, cioè sapere, immagino che lo sappia, cosa vuole da questo Napoli, cosa gli deve dare questo Napoli, come glielo deve dare, avere quelle risposte che finora un po' ha avuto e un po' no, trasmettere una serie anche di certezze dal punto di vista tecnico ma anche ambientale, perché il calcio ormai non è soltanto, forse non è mai stato un affare di campo, ma è anche tutto quello che ti ruota intorno, che determina una certa diversità, altrimenti potremmo tranquillamente dire che il calcio è uguale ovunque, sarebbe uno splendido luogo comune, perché lo sappiamo tutti che il calcio non è uguale a Gela, così come a San Siro. Ho citato Gela perché è il primo paese che mi veniva per la testa, non perché abbia qualcosa nei confronti di Gela, ci mancherebbe altro, sono termini di paragone che ci fanno, e se qualcuno si dovesse risentire mi perdoni.
Peraltro il Napoli ci ha anche giocato contro il Gela, se non...
Sì, no, non so neanche perché mi sia passato, ecco. Potevo dire Castelvolturno.
Ecco, è vero. Senti Antonio, qui ci si interroga sulla formazione, perché sai, quando 15 giocatori sono fuori e Garcia ha solo due allenamenti per preparare il match con la rosa al completo, è chiaro che diventa difficile anche per lui lavorare sulla squadra e cambiare più di tanto. Oliveira è stato l'ultimo a tornare a Castelvolturno. Ti aspetti Mario Rui dal primo minuto?
Non so cosa aspettarmi, perché non conosciamo ancora il metodo Garcia. Questa è la prima sosta praticamente che si prospetta, con tutti i carichi e le differenze che comporta. Spalletti lo imparammo in fretta, tornavano e potevano anche giocare, e vedremo domani sera. Però onestamente delle valutazioni anche elementari, lo fa pensare che già si taglia noi.
Senti, ma io non ho capito una cosa, però, perché il Napoli di Garcia...
Sei un uomo fortunato, capisci quanto ne ho capito io.
No, dico, non ho capito una cosa su questo aspetto, poi ce ne sono altre, a dire la verità, che non ho ancora compreso, però magari se arriverò a 96 anni, come spero, qualcos'altro riuscirò a comprendere. Caro Antonio, il Napoli gioca con intense verticalizzazioni, meno possesso palla, lo botta meno al centro del gioco, ma vorrei capire, secondo te la difesa del Napoli con Garcia è più alta o più bassa di quella del passato?
Ma intanto ci sarebbero dei dati statistici a cui, ai quali ci si potrebbe attenere, quindi. Però per me la media la fanno gli episodi, non la fa quello che dice poi la statistica. Contro la Lazio il Napoli ha preso un contropiede selvaggio dal quale è scaturito un gol poi annullato per un'unghia e un'altra serie di cosiddette ripartenze, si diceva così bello contropiede una volta, che un po' insomma hanno accentuato delle difficoltà. Il problema non è quanto sia alto o quanto sia bassa la difesa, il problema semmai in certe occasioni, e un po' ce ne eravamo accorti già in ritiro, è quanto sia protetta la difesa. Perché la sensazione che offre è di dare troppe palle scoperte giocabili agli avversari, quindi di entrare dentro nelle cosiddette imbucate, e anche di avere una certa, come dire, agevole possibilità di passeggiare in mezzo alle linee, come è successo a Luis Alberto.
Senti, Antonio, Lindstrom, Elmas, Raspadori, una poltrona per tre e quella dell'ala destra domani sera, non c'è Politano. Allora, la scelta conservativa sarebbe quella di Elmas, che può dare anche una mano in fase difensiva a Di Lorenzo. Poi c'è Raspadori, che è in gran forma, che ha giocato molto bene da attaccante centrale nella nazionale italiana, e poi c'è il nuovo arrivato Lindstrom. Non è semplice la scelta, e anche da qui capiremo qual è l'impostazione, diciamo così, la strategia di Garcia, no? Che non conosciamo ancora da questo punto di vista.
Ma se facessi l'allenatore io, per fortuna di tutti non lo faccio, sarebbe la scelta più semplice della terra, gioca Elma tutta la vita. Ma non per simpatia né per essere conservativo, semplicemente perché uno va a leggere poi anche le statistiche di questo ragazzo e si rende conto che nello scudetto ci ha messo molto di suo, non poco, molto, e ce l'ha messo giocando a destra o a sinistra di esterno. Se l'ha messo giocando da mezzala, da incursore, da mediano, se l'ha messo nel corso della sua carriera napoletana persino da esterno basso, punto a sinistra contro il Granada. Elmas non ha giocato da centrale e da portiere. Poi li ha fatti praticamente tutti, perché non potrebbe fare di nuovo quello che sta a fare. Non capisco che poi usiamo Lindstrom. Io non so Lindstrom quanto abbia fatto in tempo a capire il Napoli, visto che credo abbia 4 giorni di Napoli alle spalle, complessivamente.
C'è un dato relativo che Tonio ci suggerisce, sono andato a guardarlo, e cioè quello che Lobotka avrebbe in questa prima fase della stagione toccato addirittura in media più palloni rispetto alla media dello scorso anno, 79 palloni e mezzo a partita contro i 76 e 14 di un anno fa, ma devo dire che anche i palloni toccati da un regista come i gol si pesano piuttosto che contarli. Ecco.
Io non conto le statistiche in questa maniera qua, piace, perché altrimenti diventa arido esercizio. Le partite vanno viste, vanno osservate, vanno analizzate, vanno scandagliate, vanno radiografate, perché altrimenti gioco anch'io centrale il centrocampo del Napoli, vedrete che qualche pallone passa anche dai miei piedi. Questo non significa che sia un giocatore del Serie A.
Senti, intanto chiudiamo con poi ti lasciamo alla conferenza stampa, perché immaginavo un pallone dai piedi di Antonio Giordano e secondo me sarebbe bello.
Avevo i piedi buoni, ragazzi.
No, ma io non ho dubbi. Diciamo sarebbe un piede illuminante, ecco, così lo definirei. Illuminante. Senti, Kvaratskhelia, Osimhen e Spalletti sono anche nelle candidature dei Best Award della FIFA. Si voterà fino al 6 di ottobre, poi ad ottobre inoltrato saranno diramati, diciamo così, i risultati con i vincitori. Il Napoli ha fatto man bassa quest'anno, con Osimhen, Kvaratskhelia, con Kim e con Spalletti.
Non vincerà nessuno di loro. Non vincerà nessuno di loro, però onestamente questo dimostra la capacità del Napoli dell'anno scorso di incidere sulla stagione. E lo sapevamo già, è stata un'annata particolare alla quale ogni tanto non si dà il giusto peso. La Napoli è una squadra che l'ha vinta verso fine gennaio, per me inizio febbraio, dopo la vittoria sulla Roma quando ha messo 12 punti tra sé e gli altri, e quindi tutto quello che è successo appartiene, come dire, a una favola quasi irripetibile, perché non so quante squadre riusciranno a vincere, e testimonia il lavoro fatto da Spalletti. Gli stronzi in diretta sono consentiti?
Cosa?
Ho detto forse sono riuscito a soffocare uno starnuto in diretta, altrimenti sarebbe stato consentito.
No, non, sì, ma è consentito lo starnuto, anzi è quasi voluto, è quasi desiderato lo starnuto in diretta.
E quindi dicevo sì, questa è la testimonianza di un anno magico.
Senti Antonio, dai solo il numero perché dobbiamo salutarci. Secondo Giordano, quanti Kim servivano per limitare una Lazio che saccheggiava il villaggio, compreso la chiesa, senza un centrocampo filtrante, con il solo Anghissà che passeggiava? Enzo da Bacoli, quanti Kim servivano, sarebbero serviti nell'ultima partita con la Lazio?
No, non credo che sia una questione che riguarda il singolo, altrimenti sarebbe un torto a Juan Jesus. E non sottolineeremmo i limiti espressi in quel momento dalla squadra, insomma, ecco. Credo che un Kim sarebbe bastato.
Uno, è perfetto. E allora, così come basta un Antonio Giordano, buon pomeriggio e buon lavoro, caro Antonio, con il Corriere dello Sport e con la conferenza di Garcia, tra poco.
Grazie a te, un abbraccio, bentornato Emanuela.
Grazie, un abbraccio ad Antonio Giordano. 12:45, noi tra poco ci collegheremo già con Castelvolturno a qualche minuto dall'inizio della conferenza stampa di Rudy Garcia, che poi vi proporremo integralmente a partire dalle 13:20 circa qui su Radio Marte in Marte Sport Live. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco. In diretta Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Emanuela Castelli in questo momento in redazione, Tony Mola in regia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Noi ci fiondiamo verso la vigilia di Genoa-Napoli, che si gioca domani sera alle 20:45 dopo Inter Milan e dopo Juventus Lazio, quindi un sabato da vivere tutto d'un fiato. Noi cominciamo a viverlo in questo momento. Ci colleghiamo con la sala stampa del centro sportivo azzurro di Castelvolturno con Dario Sarnataro, che è già lì, e tra 20 minuti ci sarà Rudy Garcia, che parlerà del match di domani sera tra Genoa e Napoli. A te Dario, buon pomeriggio.
Buongiorno a te caro Gianluca, a tutti i nostri amici ascoltatori. Sì, siamo in sala stampa attendendo ovviamente l'arrivo di Rudy Garcia per questa conferenza piuttosto attesa, devo dire, perché si riprende con il Genoa domani sera, si riprende con un tour de force, si riprende dopo la pausa delle nazionali, ma anche la sconfitta con la Lazio. Posso dirti che la sala stampa per ora è semi deserta, ci sono alcuni colleghi.
Ma verranno i colleghi, sì. O resterà semi deserta?
Sì. Lo so, penso che vengano assolutamente. Poi c'è campeggio una bellissima gigantografia, una foto della premiazione dello scudetto con Di Lorenzo che alza al cielo la coppa appunto dello scudetto stessa. E dicono che sia una novità, devo dirlo in questo senso, perché io da un po' che mancavo in questa sala stampa, però è una novità e quindi la rappresentiamo. Tutto è pronto, le microfoni, le LED, tutto, le telecamere anche per trasmetterla anche sui canali del Napoli, quindi siamo pronti a capire Garcia come intende affrontare il Genoa, questo tour de force, come intende, no, sciogliere i vari nodi, ammesso che lo dica oggi, relativi a chi gioca a destra, se gioca Anghissa, se gioca Olivera o meno, che insomma è arrivato appena,
se gioca Elmas, Raspadorio o Lindström,
esatto, Elmas, Raspadorio o Lindström, innanzitutto questo, ma anche che tipo di risposte Garcia attende dalla squadra e darà a noi su quanto è accaduto con la Lazio e quanto dovrà accadere nei prossimi turni.
Perfetto, allora Dario Sernataro dalla sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno, ci sentiremo tra 5-7 minuti al massimo e così cercherai anche di interpellare il semideserto che c'è sugli spalti della sala stampa.
Va bene,
in questo momento
sarà vedremo, dintorni.
Vedremo se insomma diventerà un po' meno semi o un po' meno deserto. Grazie a Dario Sernataro e noi andiamo dal più grande esperto di calciomercato, tra le altre cose, che c'è nel mondo, Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, ciao.
Sei pronto, sei caldo per vivere un sabato che insomma non capita di frequente, con Juventus Lazio, Inter Milan e Genoa Napoli tutte insieme?
No, non capita, cioè sono pronto perché insomma c'è stata anche la pausa nazionale, quindi abbiamo preso la rincorsa per prepararci a questo weekend. E, non capita avere tutte queste partite di grande rilevanza. Sì. Capiterà spesso di vedere insieme soprattutto le impegnate in Champions magari sabato, ecco. La particolarità è che si scontrano fra di loro alcune grandi del nostro campionato, no? Perché il Inter Milan e il Lazio Juve guardano partite di squadre impegnate in Champions, ma soprattutto sono squadre che si scontrano fra loro, no? Indipendentemente dal fatto che la Juve è squalificata per le coppe, diciamo.
Certo. Vedi, parliamo un attimo di rinnovi, perché queste due settimane di sosta sono state animate dal dibattito legato al rinnovo di Kvaratskhelia, perché insomma qualcuno ha detto e ha scritto, il Napoli è intervenuto a gamba tesa con un comunicato stampa dove c'era il termine cazzate, che poi è stato anche diciamo così difeso da Paolo Ziliani su un fondo sul quotidiano Il Fatto Quotidiano, e poi cioè, ci sono state le parole di Jugeli, del manager di Kvaratskhelia, che ha detto non ci sono trattative, aspettiamo De Laurentiis, il calciatore sta bene qui. Insomma, ha chiuso un po' il capitolo, però restano aperte le porte dei rinnovi di Zielinski e di Osimhen. Qual è la situazione? Perché questo vogliono sapere i nostri amici a casa.
Secondo me rimane aperta naturalmente anche la questione relativa a Kvara, indipendentemente da le dichiarazioni, comunicati stampa più o meno gentili o le situazioni che si sono venute a verificare. Sono tre situazioni diverse, tre situazioni che però mettono il Napoli nella condizione di dover, secondo me, andare a chiudere la vicenda. Chiaramente nel caso di Zielinski c'è una situazione di urgenza, nel caso degli altri due, più per Kvara che per Osimhen, c'è una situazione di strategie. Secondo me Osimhen si trova in mezzo al guado, no? Rispetto a queste due necessità che può avere il Napoli. Perché sai benissimo che se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, a parte il fatto che poi ci dovranno spiegare che si sono detti in queste 11 o 12 volte che si sono visti, sì, in cui si è sempre manifestato grande ottimismo.
Con Calenda, sì.
Ma c'è la necessità di andare a chiudere un rinnovo contrattuale sia con Osimhen che con Kvaratskhelia per essere proprio anche più tranquilli sul mercato e quindi affrontare le prossime finestre di mercato con una solidità in più, perché sia questo vale a livello di salario, vale sia per Osimhen che per Kvara. Quando tu hai un salario relativamente basso, io parlo di salario basso naturalmente in relazione a quelli che sono gli stipendi dei top player nei grandi club, sei molto più aggredibile, perché un conto se io ti dico vieni a prendere da me 2-3 milioni in più, anche fossero 4, un conto se ti dico vieni a prendere il triplo qui da me, e non sono l'Arabia dove magari posso prendermi anche il lusso di dirmi no perché ho la presunzione, la consapevolezza che prima o poi andrò a giocare in Premier League con un altro grande club, vedi che ne so, il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Barcellona, ma appunto è un club che è in Europa, quindi da un punto di vista strategico è giusto andare al rinnovo contrattuale, perché questo permetterebbe al Napoli di essere più forti in un'eventuale trattativa. Da un punto di vista secondo me di riconoscenza anche, perché questi due giocatori hanno dimostrato di essere dei giocatori che meritano un determinato tipo di salario, perché è il mercato che glielo concede questo tipo di salario. e per quello che è stato fatto. Io credo che il salario che è stato concordato con Kvaratskhelia è un salario sicuramente importante, ma dopo quello che ha fatto vedere forse non rispecchia la qualità, appieno la qualità, le qualità del giocatore. Lo stesso dicasi per Osimhen.
Parliamo dei due e mezzo netti, no? Mi pare di capire. Questo dovrebbe essere l'obiettivo.
Io la cifra precisa non la so, e più o meno credo che quella potrebbe essere una cifra da cui partire. Certo. Perché poi domani mattina, se arriva il Liverpool di turno, perché magari te ne va là, faccio un esempio
casuale,
troppo. Sì, sì, nel senso che è un'ipotesi che qualcuno ha anche cavalcato. Non è che Salah a Liverpool guadagna 3 milioni di euro, per cui non è che lo metti completamente al sicuro. È anche un gesto di riconoscenza che tu hai nei confronti di un giocatore che è stato determinante la passata stagione per raggiungere un obiettivo straordinario. Quindi ci sta anche quello, secondo me, no? Da prendere in considerazione.
Abbiamo fatto il punto sui rinnovi. Prima di salutarti, Luca, ti chiedo se a naso Lindstrom, Elmas o Raspadori al posto di Poluziano infortunato nel Napoli di Garcia alla ripresa contro il Genoa domani sera nell'ala
non
destra.
Non so se ce l'eravamo detto con te o con qualche tuo collega. Io ho detto che mi sarebbe piaciuto vedere Lindstrom, perché in realtà non l'abbiamo visto. Dopo quello che ha fatto Raspadori in nazionale, magari permettimi la possibilità di poter cambiare idea, comunque di mettere un 50 e 50. Non lo so in realtà chi gioca, cioè chi gioca e chi è nella idea di Garcia, non lo so. Se dipendesse da me, da Spadori da numero 9, secondo me in nazionale ha fatto una grande gara.
Bene.
Togliere Osimhen lì diventa complicato, sinceramente. Trovargli uno spazio sull'esterno potrebbe essere una soluzione.
Vedremo Luca, ci sentiamo la prossima settimana. Nel frattempo buon fine settimana, buon lavoro su Sky
a
Sport.
Voi. Ciao ciao.
Luca Marchetti, grazie per essere stato con noi. C'è Pietro che insomma questi problemi con i calciatori, secondo Pietro la società non se li fa. Beh, non direi invece, direi che le discussioni vanno avanti e che i rinnovi di contratto sono sempre un problema. E devo dire che il Napoli, che ha tante virtù, tante qualità, sui rinnovi negli anni ha dimostrato di essere sempre spesso in ritardo nella questione rinnovi. Non conosco il motivo, però se andiamo a vedere insomma spesso è stato in ritardo, avrebbe potuto mettere le cose a posto ben prima rispetto a quando poi lo ha fatto o a quando poi insomma i rapporti si sono invece rotti e le parti si sono dette addio. Ci fermiamo, tra poco torneremo a Castel Volturno in sala stampa a 10 minuti dall'inizio della conferenza stampa di Rudy Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli. A tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni al microfono, Emanuela Castelli è in redazione in questo momento, tra poco la troveremo qui insieme a noi al microfono, Tony Mola in regia. Quest'amico scrive: Osimhen non rinnova secondo me, secondo voi De Laurentiis darà 10 milioni a Osimhen, ma lo conoscete? Ci fa questa domanda, non lo so, forse per un anno sì. Per più di un anno, forse, anzi certamente no. Sulla base di quello che sappiamo di De Laurentiis e sulle aspettative adattive, cioè che in economia si adattano a quello che è accaduto nel passato, insomma, e che si differenziano dalle aspettative razionali, che sono di un altro tipo. Va bene, voliamo nuovamente a Castel Volturno, andiamo in sala stampa nel semideserto e da Dario Sarnataro. Caro Dario, hai trovato un'oasi?
Sì, anche se sono uscito fuori in questo momento, però no, c'è in realtà un po' di gente, c'è anche l'amico, collega, anche nostro ormai marziano di nuovo, Francesco Modugno di Scala.
Oh,
Francesco,
uno dei quattro moschettieri, è uno dei quattro moschettieri.
È uno dei quattro moschettieri, dice Gifuni, sì, sì, è uno dei quattro moschettieri.
Sì, ma dovremmo proporre l'immagine di Sarnataro con le cuffiette, ragazzi.
Che fa ridere, dici tu.
No, però...
Sta ridendo, quindi fa ridere.
Ah, è un'immagine iconica.
Se somiglia a Mike, buongiorno, diciamo. In rischia tutto, ecco.
Però bella.
Paolo Antonio, ho vinto qualche cosa. Allora, caro Francesco, tra un po' capiremo un po' di cose. Che ti aspetti, non che dica, che possa emergere questa conferenza? Un po' di certezza sulla formazione oppure, come al solito, non si saprà nulla?
Certezza non credo. Non mi pare che il primo Garcia in conferenza ci abbia concesso generosamente tanto. Poi sai, 3 partite in 7 giorni evidentemente impongono a lui anche una gestione della stessa comunicazione finalizzata chiaramente a tenere tutti sulla corda, a tenere tutti dentro in maniera coinvolta, e quindi non mi aspetto ci dica molto. Certo è che, considerando che l'ultima il Napoli l'ha persa, la prima di questo ciclo diventa subito importante, non solo per la classifica, per i numeri, perché quelli, sai, dopo tre giornate a settembre lasciano un po' il tempo che trovano, però da un punto di vista, diciamo, ambientale, della progettualità, della continuità nel cercare e fare certe cose, è chiaro che la partita di Genoa deve già dirti qualcosa in più.
Chissà come, questo lo capiremo dalla cosiddetta comunicazione non verbale, poi Garcia che tipo di umore avrà, al di là della nascita di Sofia, perché con critiche, chiacchiere, le dichiarazioni di De Laurentiis da interpretare o meno, qualcosina forse vedremo sul suo volto di come ha recepito quest'onda.
Lasciami dire, mi piace pensare, sono certo che sia così, che nella settimana in cui diventi papà tutto il resto è davvero molto marginale.
Non è neanche noi, è di più.
Ma sì, non so neanche se l'abbia considerato tutto il resto come giusto che sia in certi momenti. Insomma, la gioia, la felicità della paternità viene prima di tutto. Però è chiaro, parliamo di un allenatore che ha una sua struttura, navigato, esperto, con un vissuto, con un percorso, fatto di tante cose, tanti momenti, tanti ambienti differenti, perché sai, conosciamo le pressioni, le tensioni, le sollecitazioni di Napoli. Se vai a Marsiglia non deve essere, secondo me, molto diverso, e se vivi le stagioni a Roma in certi momenti, la Roma di Totti, dei De Rossi, anche lì, e quindi è uno abituato a gestire anche da un punto di vista della comunicazione certi momenti, e non so quanto poi le dichiarazioni degli altri lo possano toccare. Io lo dicevamo l'ultima volta, lui c'ha una sua idea, una sua visione, un suo modo di vedere il calcio, e secondo me terrà la sua linea.
Ci siamo quasi, però, proprio al volo, dopo tutto alcuni giorni di allenamento abbiamo visto passare Zerbin, che in teoria gioca a destra, ma in realtà Lindstrom, Elmas o Raspadori per Politano, per te ad oggi?
Aspettiamo di capirlo, a dire la verità, di scoprirlo più che altro, perché magari Garcia l'idea già ce l'ha. Io continuo a pensare che nelle gerarchie Raspadori occupi sempre, non dico un posto davanti agli altri, ma un posto di considerazione, per mille motivi, perché è un talento, perché ha mostrato di poter giocare in più parti, perché è uno che dà la disponibilità anche a sacrificarsi in ruoli e posizioni che non sente sue, non che non siano sue, ma che non sente lui sue, e poi perché è un investimento, un patrimonio da tutelare, e perché qui dà più tempo rispetto all'Lindstrom, e perché Elmas in questo momento vive un momento nel quale le scelte mai lo hanno premiato. Io continuo a dire che se Garcia può trovare un posto a Raspadori, secondo me ce lo trova.
Grazie a Francesco Modugno di Sky. Allora andiamo a sentire cosa dice Garcia. Caro Gianluca, se vuoi ci sentiamo alla fine della conferenza.
Perfetto, e allora seguiamo la conferenza stampa di Rudy Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli, che tra poco vi proporremo in versione integrale qui su Radio Marte, in Marte Sport Live. Secondo Ciro dal mercatino di Poggio Reale, il problema vero del Napoli quest'anno è che i calciatori non hanno sintonia con Garcia. Non mi risulta assolutamente questa. E a proposito della scelta di Elmas, Raspadori o Lindstrom in alto a destra, allora, se devo basare la mia opinione, la mia previsione su quello che ha combinato Garcia fino a questo momento, io Elmas, che sembra a tanti la scelta più indicata e più normale, lo escluderei, perché Garcia Elmas non lo ha mai visto finora, non lo ha proprio proposto. Ha proposto tanto Raspadori e un po' Lindstrom, per cui se dobbiamo basarci su quello che ha già fatto finora Garcia, Elmas sarebbe da escludere, nonostante le sue due partite con la Macedonia di ottimo livello nel corso di questa sosta per le nazionali. Probabilmente Raspadori o Lindstrom sono le scelte più probabili, ma ne sapremo di più tra poco, quando Garcia parlerà. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco arriva anche il Peppe all'arrabbiata, piccantissimo, di Peppe Iannicelli. A tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, sono le 12:50 Primi, cominciata o sta per cominciare la conferenza stampa di Rudy García alla vigilia di Genoa-Napoli, vi proporremo la versione integrale tra poco qui su Radio Marte con le parole del tecnico azzurro alla ripresa del campionato, una ripresa che insomma è piena di incognite dopo la sconfitta del Napoli con la Lazio, anche perché García ha avuto 15 giocatori lontano da Castelvolturno, ha potuto lavorare soltanto con 8 giocatori di movimento e ha avuto la rosa al completo praticamente soltanto nell'allenamento di ieri e nell'allenamento di oggi, quindi per due sedute per preparare il match con il Genoa. Peppe Iannicelli, il tuo Peppe all'arrabbiata, vogliamo dedicarlo a chi o a cosa oggi? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti i nostri radiotelespettatori. Beh, diciamo che più che all'arrabbiata è dell'attesa, no? Perché chiaramente siamo in attesa di queste due partite. Io collego strettamente le due partite, quelle di Genova e quella di Braga, perché secondo me daranno una fisionomia molto importante alla stagione del Napoli. Il Napoli deve immediatamente riscattare la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio, deve riprendere il cammino in campionato, anche perché c'è il derby di Milano certamente, quindi una delle due battistrada, se non tutte e due, dovranno lasciare dei punti sul proprio cammino, così come cominciare bene il girone di Champions contro la formazione certamente meno accorsata del girone è assolutamente fondamentale per garantirsi non solo il passaggio del turno ma anche la possibilità di giocarsi il primato con il Real Madrid.
Quindi insomma Braga e Genova sono due passaggi importanti, perché io ho dato un'occhiata al calendario fino alla prossima sosta. Il Napoli avrà insomma in campionato delle partite sulla carta abbordabili, perché c'è Genoa-Napoli, poi c'è Bologna-Napoli, poi c'è Napoli-Udinese, poi c'è Lecce-Napoli e poi Napoli-Fiorentina prima della prossima sosta. Sono cinque partite non proprio complicate insomma sulla carta.
E c'è anche il debutto ovviamente casalingo in Champions contro il Real Madrid, in questa sequenza qualcosa di uno scarso momento, c'è l'infrasettimanale, quindi diciamo che adesso dopo il primo assaggio agostano di fine estate il campionato e la stagione entrano a pieno regime insomma, e sono gare queste che cominciano a diventare già pesantissime nell'economia della stagione, perché il terreno perduto oggi non lo recuperi. Io ricordo con molto rammarico per esempio le false partenze di Sarri in Ucraina e di Ancelotti a Belgrado, che compromisero in quella stagione l'accesso del Napoli al turno ad eliminazione diretta della Champions. Non si possono più sbagliare le partite, ed in campionato secondo me la gara contro il Genoa è importante come quella contro la Sampdoria l'anno scorso, ricorderanno gli amici sportivi, no? La sconfitta di Milano alla ripresa dopo la pausa per il mondiale in Qatar, la batosta di San Siro, qualcuno che cominciava a dire ecco il Napoli tentenna, ha difficoltà. Il Napoli vinse quella partita non semplicissima a Marassi e poi infilò quella serie vincente che ha determinato e deciso il campionato, tra l'altro poi battendo pochi giorni dopo la Juve con quel roboante risultato al Diego Armando Maradona. Ecco, quindi massima concentrazione su queste due gare contro due squadre che sono certamente più deboli del Napoli, ma che presentano anche delle buone individualità e anche un'organizzazione di gioco che può mettere in difficoltà chiunque.
Allora, García ha cominciato a parlare, vi ripeto che tra poco vi faremo ascoltare le sue parole nella conferenza stampa integrale qui su Radio Marte. 7 partite in 23 giorni è una maratona, ne abbiamo parlato adesso con Peppe Iannicelli. Ho ritrovato i ragazzi ieri che però non erano in grado di fare un allenamento normale perché avevano viaggiato di notte, quindi ci sarà soltanto la seduta di oggi per preparare Genoa-Napoli. Sono felice perché non ci sono infortunati, una buona notizia, perché dice anche se Politano non è al meglio, sarà con noi a Genova o dall'inizio o in corsa, anche se non hai 90 minuti nelle gambe, quindi potrebbe anche giocare dall'inizio Politano e non c'è il rischio che debba essere sostituito a destra.
Sì, che almeno queste sembrerebbero essere le indicazioni che si traggono dalle parole del tecnico, appunto lo dicevamo prima, no? In 23 giorni ci sono 7 gare, devi calcolare i trasferimenti, devi calcolare il cambiamento del clima, magari tra una località e l'altra, ecco, a Braga per esempio sono annunciate anche temperature leggermente più basse che di quelle che stiamo vivendo in questi giorni in Italia. Questo potrebbe essere un vantaggio, ma poi ovviamente quando torni in Italia devi fare conto del riadattamento climatico. Ecco, tutti questi fattori sembrano dettagli, ma in realtà sono assolutamente determinanti per il successo della stagione. Di certo il Napoli dal 55esimo in poi contro Lazio rappresenta un punto basso sul quale spero il tecnico abbia meditato con grande attenzione, perché quello non è il Napoli. La squadra campione d'Italia non può per 40 minuti di gioco scomparire dal terreno di gioco, non può essere in balia di un avversario, per carità, di grande valore, di grande qualità come la Lazio di Sarri, senza trovare le contromosse adeguate. Ecco, io spero che la lezione della sfida persa così male contro la Lazio possa essere stata recepita dal tecnico.
A proposito di Garcia, ha anche parlato di turnover. Darò spazio a chi lo merita, ma la squadra di domani, annuncia, non sarà la stessa che ha iniziato contro la Lazio. Allora, volevo parlare con te, quali potrebbero essere questi cambi? Riusciamo ad immaginarli e a prevederli, caro Peppe? Secondo me sono figli anche della condizione dei calciatori che sono stati
delle
in giro per l'Europa.
Io per esempio non è che mi aspetto che debutti Nathan domani,
no.
Cioè, uno dei cambi potrebbe essere questo, ma sinceramente non me l'aspetto.
No. Potrebbe esserci Mario Rui al posto di Oliveira, per esempio, a sinistra, visto che Oliveira è tornato per ultimo,
sì,
ieri.
Questo sì, io penso che parte Kvara comunque. Non credo che parta senza Kvara, se parliamo della partenza, della squadra di partenza contro la Lazio. Non credo che Kvara faccia ancora panchina. E poi abbiamo questa vicenda di Raspadori, perché questo ibrido tecnico e tattico non mi piace. Io credo che su Raspadori vadano fatte delle scelte molto serie, molto sensate, perché altrimenti si rischia di creare quella confusione. Io paragono,
perché non
un
può
po'
essere un jolly d'attacco, non possiamo interpretarlo così.
Ma Raspadori, io non credo che Raspadori possa avere le caratteristiche di essere un jolly d'attacco, sinceramente. Francamente non credo che ne abbia il passo, le caratteristiche. Non vorrei che si determinasse, Gianluca tu lo ricorderai, ma lo ricorderanno anche i nostri radiospettatori, la stessa situazione di equivoco tattico relativa a Lozano. Lozano, voglio dire, arrivò a Napoli con ben altre premesse.
Giocò da attaccante con Ancelotti, poi a sinistra, poi a destra.
Bravo, finì in quel marasma generale e onestamente non ha mai espresso, secondo me, tutto il suo importante potenziale. Non vorrei che con Raspadori potessimo correre un pericolo analogo.
Ecco, comunque, a proposito di Politano, che non hai 90 minuti nelle gambe, quindi o dall'inizio o in corsa vedremo, però in ogni caso al suo posto, almeno per uno scampolo di partita, giocherà qualcun altro. In tanti dicono Elmas sarebbe la scelta più indovinata e più normale, ma io ho visto che Garcia, rispetto a Spalletti, Elmas non lo ha mai visto finora.
Sì, io partirei proprio con Elmas.
Ma Garcia in tre partite non l'ha mai visto, neanche
potrebbe
a partita cominciata.
Potrebbe essere questa la sorpresa, Gianluca. Potrebbe essere questa.
Né Raspadori né Lindstrom, quindi?
Sì. Parti con Elmas dal primo minuto. Mi pare che Elmas abbiamo fatto molto bene in nazionale, mi pare che abbia dimostrato il suo valore, mi pare che sia molto cresciuto anche dal punto di vista della personalità e dell'ordine tattico. Io credo che potrebbe essere domani una chance importante. Ripeto, non dimentichiamo che poi, ripeto, c'è la partita ravvicinatissima di Champions che si gioca praticamente martedì, quindi sostanzialmente finisce tardi il Napoli lunedì sera, c'è domenica per un allenamento, lunedì un altro allenamento, poi si parte per il Portogallo e mercoledì si è in campo, quindi cioè è tutto molto ravvicinato e un minimo di turnover devi poter immaginare di farlo. Secondo me potrebbe essere un'occasione giusta per il Mars.
Peppe, ti chiede Ciro, personalmente le piace Garcia come allenatore o lo ritiene ideale per il dopo Spalletti?
Io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Sinceramente credo che sia stata una scelta molto sensata quella compiuta dalla società e ho fiducia che Garcia possa condurre il Napoli al bis scudetto e possa il Napoli anche disputare un girone molto molto importante di Champions, sicuramente passare il turno e giocarsi poi le sue chance anche nella fase ad eliminazione. Sono assolutamente convinto che la scelta di Garcia sia stata una buona scelta da parte del Napoli.
Ecco, su Raspadori la risposta di Garcia mi lascia un po' perplesso. Non ho visto tutte le partite delle nazionali, so so che ha giocato Raspadori 70 minuti da punta nella seconda partita, quindi significa che non l'ha vista. Fa parte delle sue soluzioni. Quando parlo di lui ho sempre detto che può giocare in tutti i posti d'attacco, quindi lui lo vede come Jolly, più o meno come lo vedo io.
Ma per carità,
può avere anche la mezzala come qualità, quindi potrebbe giocare secondo Garcia. Raspadori può fare la punta centrale, il sottopunta, l'ala destra, l'ala sinistra e la mezzala, cinque ruoli.
Cioè diventa il primo cambio sostanzialmente, insomma, diremo nel basket diventa il primo cambio, insomma.
Bene, noi abbiamo...
Io sono perplesso, e poi io credo che dica una bugia, Cioè io non credo che a questi livelli un allenatore non guardi le partite delle nazionali, cioè sinceramente, a parte che c'è chi le guarda per lui perché c'è il suo staff, ma io non credo che con i due calciatori in campo tu non abbia guardato le partite. Capisco la nascita della bambina, magari c'era da organizzare la culletta, che ne so, il portanfan, il fasciatoio, le scorte, eccetera eccetera, però onestamente non credo che non possa e non abbia visto le partite delle nazionali dove sono stati impegnati i suoi atleti, mister Garcia.
Ci ricorda un amico che anche Mertens non arrivò per fare l'attaccante, e poi Garcia ha anche parlato di De Laurentiis.
Cioè, però che c'entra Mertens? Mertens ha subito un'evoluzione,
Sarri,
è stato protagonista e ha beneficiato di un'evoluzione, certo, di ruolo.
Sarri a vederlo lì, a metterlo lì, quando andò via Higuain.
La nuova collocazione con Sarri fu una nuova collocazione che ha funzionato, ma era ben chiara la funzione di Mertens. L'idea di avere un Raspadori che fa di tutto e non fa nulla, sinceramente mi perprime e non credo sia in questo momento nelle corde dell'atleta.
Su De Laurentiis Garcia dice: ha ragione quando dice che c'è tanto da lavorare, abbiamo fatto un lavoro importante ma c'è ancora tanto da fare e migliorare. Va bene. E poi su Nathan
c'è tutto da fare, mi permetto da dire, perché c'è da vincere lo scudetto nuovamente e da fare un grande girone di Champions, quindi altro che molto da fare.
Tu alzi le aspettative, alzi le aspettative, caro Peppe.
No, io dico che il Napoli è la candidata, la prima candidata allo scudetto, perché è nella logica dello sport: chi ha lo scudetto sul petto, chi detiene il titolo, è il primo candidato alla vittoria, cioè senza se e senza mai. Sono convinto che il Napoli se la gioca con l'Inter in questa stagione, sarà secondo me un testa a testa Napoli-Inter, e in Champions mi aspetto un grande girone, giocarsi con Real il passaggio al turno come prima squadra del girone, e poi un cammino importante nei quarti, che significa magari arrivare alle semifinali e compiere un altro passo in avanti verso la gloria di Wembley.
E ha parlato anche di Nathan, il buon Garcia, che tra poco ascolteremo.
Mica gioca domani Nathan.
No, dice sarà più pronto dopo queste due settimane. Abbiamo fatto un lavoro dedicato. Il tempo che non abbiamo avuto in ritiro lo abbiamo messo a fuoco in questi giorni. Ricordo che è arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio dal Bragantino. Un fastidio che ora sta sparendo. Poi aggiunge Garcia: siete tutti un po' fissati su Nathan. Ma io vedo anche che Østigard ha giocato due partite da 90 minuti in nazionale. Tutti quelli che avevano bisogno hanno giocato ed ora sono pronti per questo Tour de Force. Diciamo che probabilmente Nathan, tutti hanno focalizzato l'attenzione su Nathan come sostituto di Kim, e invece non è così, è un altro difensore che è arrivato e bisogna interpretarlo così.
Però fammi capire una cosa, caro Garcia, perché Lindstrom, pronti via, secondo me non ha fatto neanche un allenamento e viene schierato con la Lazio? Significa che tu lo giudichi pronto, allora che significa, cioè, da questo punto di vista? Evidentemente il giocatore è molto 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 lontano dal livello di competitività e di qualità che tu ti attendi da un difensore che scende in campo con la maglia di campione d'Italia, e io credo che questo sia un legittimo elemento di preoccupazione e di riflessione da parte della critica sportiva. Non credo ci sia da stupirsene o da sorprendersene,
e abbiamo fiducia che domani dalle 12 alle 14 in Marte Sport Show con Peppe Iannicelli qui sarà un puntatone dedicato anche alla vigilia immediata di Genoa-Napoli,
certo,
e di questo sabato intenso con Juventus-Lazio, Inter-Milan e Genoa-Napoli, che vivremo domani.
Un sabatone, ci vediamo dalle 12 alle 14, facciamo da prologo poi e da lancio per la super programmazione in occasione del match, prima, durante e dopo la gara, perché ripeto, secondo me Genoa-Napoli è una gara a crocevia come l'anno scorso fu Sampdoria-Napoli dopo la sconfitta nella ripresa contro l'Inter, quindi va seguita con grande, grandissima attenzione. Ci saremo, ciao.
Grazie, a domani con Peppe Iannicelli. Guardate che con l'Ucraina Raspadori, ci scrive questo amico, si è procurato tre palle gol e nel gol di Frattesi stava al fianco di Frattesi, avrebbe segnato lui se non ci fosse stato Frattesi, ci ricorda Maurizio dal Vomero. Va bene, noi ci fermiamo con Forza Napoli sempre, tra poco però proseguiremo con un'altra ora di grande calcio sino alle 14 insieme anche ad Emanuela Castelli, e tra poco vi faremo ascoltare la versione integrale della conferenza stampa di Rudy Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli. Nel frattempo è arrivato anche Gigi Soriani in regia e quindi ci possiamo fermare. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni, ma ci ritroveremo tra qualche secondo con Marte Sport Live e con la conferenza di Rudy Garcia.